Economia. Con Vincenzo Miglietta.
E allora di nuovo insieme, Focus Economia, i temi economici di attualità come sempre in primo piano nella nostra trasmissione. Un breve sommario prima di vedere insieme i mercati. Di cosa parleremo? Parleremo innanzitutto di una vicenda che sembra farci tornare agli anni 70, agli anni più bui dell'economia, quando le società venivano nazionalizzate in paesi lontani da noi. Oggi è successo che la Russia ha nazionalizzato Ariston e le sue attività in Russia, e c'è stato di conseguenza un botta e risposta tra Mosca e Roma. La richiesta di chiarimenti da parte della Farnesina, che ha dunque convocato l'ambasciatore russo a Roma, e poi anche la risposta piccata di quest'ultimo, quindi nelle sue veci del Cremlino. Cercheremo di capire cosa sta accadendo in Russia, quindi caso Ariston, la tutela delle aziende italiane che ancora lavorano in Russia, in questo scambio commerciale che era molto importante per il nostro paese. Cercheremo di capire, di dare un termometro della situazione, così come a me personalmente piacerebbe sapere se, a distanza ormai di 2 anni dall'inizio della guerra in Ucraina, le sanzioni comminate a Mosca abbiano o meno ottenuto i risultati sperati. Dunque faremo un approfondimento sulla galassia russa, e poi, tornando in Italia, parleremo della situazione dei trasporti, in particolare dell'autotrasporto. La scorsa settimana abbiamo affrontato il tema delle difficoltà dei valichi transalpini, transfrontalieri, le nostre merci che trovano difficoltà per un fatto proprio fisico di infrastrutture che mancano, le difficoltà a raggiungere mercati di sbocco. Ora invece parleremo del fatto che mancano gli autisti, quindi c'è un mismatch tra domanda e offerta di un settore che offrirebbe centinaia di migliaia di posti di lavoro non solo in Italia ma a livello europeo. Dunque le soluzioni che le autorità non solo italiane ma anche a livello europeo cercano di mettere in campo, tra tutte per esempio l'abbassamento dell'età per acquisire la patente per i mezzi pesanti da 21 anni a 18 anni. Questo per esempio è uno spunto sul quale, ma anche gli altri, chiedo un vostro contributo al 349-238-6666. E poi antivigilia della festa del lavoro, 1° maggio, i temi sono tanti, dal lavoro che non dico manchi, perché i dati dell'Istat dell'ultimo periodo indicano sotto questo aspetto un paese in salute che sta cercando di ridurre il delta tra chi cerca lavoro e l'offerta di lavoro. Molte volte domanda e offerta, così come avviene nell'autotrasporto, non si incontrano, ma soprattutto per un problema di mancanza di professionalità. Ma oggi affronteremo il tema del lavoro soprattutto sul lato degli incidenti sul lavoro, un dramma che continua nel nostro paese. Cosa si è fatto, cosa resta da fare per evitare il ripetersi di questi fatti? E domani dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri un nuovo pacchetto proprio lavoro per le assunzioni, e dovrebbe contenere il famoso sgravio al 120% per i nuovi assunti. Questo il sommario dunque di oggi. 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp. E allora, lo avevo detto in apertura, uno sguardo rapido ai mercati che vedo l'Europa sostanzialmente attorno alla parità, ma con segno negativo per quanto riguarda Parigi, Francoforte e Madrid, mentre Londra è più 0,19%. Per quanto riguarda invece il FTSE MIB, in questo momento lo andiamo a recuperare rapidamente, anzi nel momento in cui il sistema carica andiamo a vedere anche lo spread. spread, sempre importante, lo spread con il Bund tedesco. In questo momento rendimento decennale 3,81%. Per uno spread che è addirittura sceso sotto i 130 punti, questa mattina in apertura era a 131. Per il FTSE MIB in questo momento non lo riesco a trovare, e mi perdonerete perché è sempre fantastico quando la tecnologia non ci supporta. FTSE MIB in questo momento più 0,12% a 34.291 punti. Dunque, passiamo alle nostre notizie in breve, ma prima un ringraziamento in regia a Milano ad Anna Riva, a Roma ad Alessandro Chiappini per la realizzazione di questo programma, un grazie in redazione ad Andrea Galliano e a Marco Lombardo. Passiamo alle notizie in breve. Come sempre per le notizie in breve partiamo dalle materie prime. L'oro a 2336,255 dollari l'oncia, una debole flessione a meno 0,07%. Stesso andamento per il petrolio, dove vediamo il WTI a 83,26 dollari al barile, meno 0,7%, e per il Brent 83,83 dollari al barile, meno 0,75%. Le notizie internazionali, allora. Parlavamo poc'anzi della guerra in Ucraina e di tutto ciò che ne è conseguito. Tra queste conseguenze importanti, le difficoltà che vi sono state anche nel commercio europeo per aiutare i prodotti ucraini, che però prima della guerra non avevano così una facilità di ingresso in Europa. Immaginiamo il grano e quant'altro, ma uno dei paesi più penalizzati dall'ingresso nel suo paese dei prodotti ucraini, proprio per aiutare l'economia di Kiev, e la Polonia. E negli ultimi tempi vi sono stati numerosissimi blocchi transfrontalieri proprio tra Polonia ed Ucraina. Vi è stato però un accordo tra le autorità, e dopo circa due mesi gli agricoltori in Polonia hanno messo fine al blocco di protesta ai valichi di frontiera con l'Ucraina, permettendo quindi a Kiev di riprendere il suo export agricolo verso l'Europa. Lo ha annunciato un portavoce dell'amministrazione fiscale polacca di Lublino. Come sempre Col Diretti in Italia molto attiva, sia in difesa degli agricoltori. Il 30 aprile un'assemblea in tutta Italia in vista delle prossime elezioni europee, un punto anche da parte degli agricoltori per stilare un insieme di richieste alla classe politica che si prepara al voto. Nel frattempo il Codacons lancia l'allarme su quelli che potrebbero essere dei boom di rialzi per alcuni prodotti alimentari. Il Codacons punta il dito su cacao e caffè, potrebbero subire dei forti rincari nelle prossime settimane insieme a tutta l'ortofrutta. E tornando alle materie prime, facciamo il punto sul gas sul mercato italiano. Oggi 30,24 euro al megawattora, più 0,53%. Per quanto riguarda invece i prezzi di benzina e diesel, legati dunque alla quotazione del petrolio, secondo Staffetta Quotidiana continuano a scendere ancora i prezzi di benzina e diesel, e questo dopo la forte accelerazione che ricorderete delle ultime settimane. Benzina self service è fissata a 1,916 euro al litro, il diesel self service a 1,793 euro litro, la benzina al servito resta comunque sopra i 2 euro a 2,055 euro al litro. È in corso, ma ve ne daremo maggiori dettagli, perché domani sarà il giorno delle conclusioni, il G7 ministeriale sull'ambiente, è forse uno dei G7 settoriali più importanti organizzati, saprete e ricorderete, dal nostro paese, che è presidente di turno del G7. Il G7 dei capi di Stato si svolgerà a giugno in Puglia. Ora, in questi mesi, si stanno svolgendo i G7 settoriali, c'è stato quello degli esteri, c'è stato quello delle attività produttive e è in corso quello dell'ambiente, ed è fondamentale anche per la nostra economia, in quanto si parla di riciclo, di riuso delle materie plastiche, di biocarburanti, dunque tutti argomenti per i quali l'economia italiana è decisamente avanti anche rispetto agli altri paesi europei. Allora andiamo ad ascoltare il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che fa un punto su questi argomenti così importanti di cui vi parlavo.
Sicurezza energetica, cambiamento climatico e tutela dell'ambiente sono sfide alla nostra stessa esistenza. Queste sfide vanno affrontate con 3 priorità: la concretezza, la cooperazione con gli altri, l'approccio pragmatico e non ideologico secondo il principio della neutralità tecnologica.
Le 3 parole d'ordine che arrivano dal MASE per voce, lo avete sentito, del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, e su questo vi sono scuole di pensiero, come saprete, nette uno contro l'altro. In questo caso ricalcano abbastanza maggioranza ed opposizione. Questo governo è decisamente a favore anche sul fronte energetico ad un ritorno al nucleare, si parla di nucleare addirittura di quarta generazione, ma per darvi una voce discordante, la segretaria del PD Elly Schlein dice: per noi la strada non è il nucleare ma le rinnovabili. Dunque la Schlein con questa sua affermazione si fa portavoce di tutto un fronte contrario che non vuole un ritorno al nucleare. Facciamo questo ping pong tra economia italiana e economia internazionale. Dicevamo prima dello sblocco tra Polonia ed Ucraina delle merci ai rispettivi confini, ed oggi è stato annunciato invece sempre un aspetto molto importante di geopolitica internazionale, perché il presidente cinese Xi Jinping farà visita in Francia tra circa una settimana, incontrerà logicamente il presidente francese Emmanuel Macron, si parlerà di tutto praticamente, dai temi economici ma anche alla crisi in Ucraina e in Medio Oriente. È da sottolineare questa visita del presidente Xi Jinping in Francia per diversi motivi, tra tutti uno perché dai tempi del Covid il Xi Jinping non ha più fatto viaggi in Europa, quindi è la prima visita in un paese europeo, e due perché la Francia con Emmanuel Macron, secondo me, gioca sempre abbastanza da sola nel campo internazionale, almeno io ho l'impressione che non faccia tantissimo squadra con l'Unione Europea, cerca sempre di essere un po' testa di ponte con la Cina, con la Russia, ma anche con gli Stati Uniti. Dunque bene l'incontro Xi Jinping-Macron, ma ho l'impressione che vi siano poi dietro tutti gli interessi francesi. Qualcuno dirà: beh, beati loro che pensano anche ai loro affari, forse in questo momento, e ditemi se concordate con me al 349-238-6666, ci vorrebbe forse una visione a 360 gradi. E sempre legato invece alla Cina, Musk, patron di tante cose, ma soprattutto punto di riferimento dell'automotive con le macchine elettriche Tesla, ha fatto un blitz di poco più di 24 ore a Pechino, dove ha ottenuto per esempio il via libera cinese all'utilizzo anche in Cina, al via libera anche in Cina per le macchine Tesla dei servizi dati, la guida autonoma. Questo apre di fatto il mercato cinese, che è uno dei più floridi per le macchine elettriche, al colosso Tesla. Consideriamo, e questo lo dicono i numeri, che il mercato cinese per le macchine elettriche, ripeto, è quello più profittevole, dove addirittura l'acquisto di macchine elettriche supera quello dei motori endotermici. Tornando in Europa, da segnalare il via libera definitivo del Consiglio europeo al patto di stabilità. Dunque, il testo è stato approvato dalla riunione dei ministri europei dell'agricoltura a Lussemburgo. Tra i punti A senza discussione, il pacchetto è stato approvato, incluso il testo in cui era necessaria l'unanimità. Dunque la governance sta facendo i suoi ultimi passi burocratici e sarà operativa, come sappiamo, da quest'anno, con tutto ciò che ne consegue anche per i termini economici di riferimento su parametri importantissimi come PIL, debito e deficit. È stata oggi una giornata importante per quanto riguarda gli indici economici. Ne parleremo poi nel punto sui mercati, perché mettendo insieme i vari elementi che arrivano da diversi paesi europei ci possiamo costruire un quadro di come l'economia internazionale stia andando. E allora oggi abbiamo avuto l'inflazione della Spagna, poi l'inflazione ancora più importante della Germania. In Germania ci siamo attestati in un tendenziale del 2,2%, quindi di fatto una stabilità pressoché molto bassa dell'inflazione tedesca, poco superiore in Spagna, ma di fatto sembra che la fiammata dei prezzi dell'ultimo anno e mezzo sia stata scongiurata da una politica monetaria molto restrittiva a livello sia della BCE che negli Stati Uniti da parte della Fed. Allora i mercati, e poi ne parleremo alle 17.50, sappiamo come in queste settimane stiano aspettando segnali da parte di BCE e di Fed per sapere quando poi i tassi di interesse torneranno a scendere. Vi vorrei riportare le parole dell'ex presidente del Consiglio Mario Monti, ora senatore a vita, perché queste parole le ha pronunciate anche qualche giorno fa in aula al Senato in sede di approvazione del documento di economia e finanza, che tra l'altro Monti non ha votato proprio perché in disaccordo. E allora Monti è tornato oggi a puntare il dito sui governanti italiani di maggioranza e di opposizione, ma forse anche più di opposizione, perché dice non c'è sufficiente consapevolezza sul debito. Di fatto il ragionamento di Monti è il seguente: il governo Meloni sta governando da un anno e passa, ma le opposizioni hanno governato nell'ultimo decennio, è questo un po' il ragionamento, e si è arrivati addirittura all'assurdità di approvare un super bonus è il ragionamento di Monti che sta mettendo in difficoltà il debito italiano. E poi Monti ce l'ha anche sulla credibilità del nostro paese in sede europea e fa riferimento alle figure di Mario Draghi e di Enrico Letta, che ricorderete sono rappresentanti europei in questo momento per trovare delle ricette importanti per il rilancio del vecchio continente. Allora Monti dice: ma che credibilità ha il nostro paese che ha un debito così enorme, il più grande debito europeo, con degli ex premier che vanno in giro per l'Europa a dare ricette sul ritorno alla crescita, auspicando l'utilizzo di un debito europeo, quando invece già al paese loro hanno un grandissimo debito? Quindi Monti si chiede che credibilità ci sia dietro a questa impostazione. Dicevamo dell'inflazione tedesca, dell'inflazione spagnola. Oggi importante, altra importante notizia che arriva da Madrid, perché il premier spagnolo Sanchez, in una dichiarazione di tarda mattinata, ha confermato che resta al governo. Vi erano state notizie stamattina che si potesse dimettere dopo una vicenda che ha coinvolto anche la moglie, un dossieraggio che Sanchez imputa alle opposizioni, dunque fango, secondo Sanchez, gettato sulla sua famiglia, che lo avrebbero quasi spinto alle dimissioni. Invece Sanchez ha detto: resto al governo, l'ho comunicato al re, continua il mio impegno per il paese. E prima o poi terminerà anche il braccio di ferro Italia Unione Europea per quanto riguarda le nozze tra ITA e Lufthansa. Il viceministro all'economia Maurizio Leo conferma con l'Europa c'è una certa difficoltà, noi vogliamo dialogare con l'Europa, però ci deve essere un dialogo molto più accentuato. Ad esempio con ITA noi stiamo avendo molte difficoltà per portare a casa un risultato molto importante per il nostro paese. Del livello dello spread abbiamo detto, mi sembra che in tutto ciò le notizie in breve le abbiamo sviscerate abbastanza. Ricordo domani il Consiglio dei Ministri importante sul lavoro alla vigilia del primo di maggio. Ricorderete lo scorso primo maggio, un anno fa, a sorpresa il governo varò contestualmente un decreto che aboliva il reddito di cittadinanza e dava un forte impulso al taglio del cuneo fiscale. Domani non credo che ci si debbano attendere grandi novità, se non questo decreto, che è fondamentale anche per quanto riguarda la defiscalizzazione per i neoassunti. Dunque siamo al momento del meteo, ci fermiamo e poi insieme per il nostro primo approfondimento.
Focus Economia.
Siamo al caso Ariston, della nazionalizzazione da parte della Russia delle attività in quel territorio della multinazionale del gruppo Ariston, ricordiamo, famoso per gli elettrodomestici, con la sua testa e produzione però anche in Italia a Fabriano nelle Marche. Come dicevo in apertura di programma, parleremo di Ariston, ma con la nostra collega Antonella Scotto del Sole 24 Ore, che tra brevissimo vado a salutare. Cercheremo anche di capire, a distanza ormai di 2 anni, anni dall'inizio del conflitto in Ucraina, se poi le sanzioni alla Russia abbiano avuto effettivamente effetto, se per esempio la mossa di nazionalizzare Ariston sia un colpo di coda delle difficoltà del Cremlino sotto l'aspetto economico, se invece nascondano qualcos'altro. Allora io saluto Antonella Scott, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Antonella.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Grazie, grazie del tuo contributo. Allora, partiamo dal caso Ariston. Antonella, secondo te è un qualcosa che è arrivato a ciel sereno o che si poteva immaginare?
Sì, quello che dicono tutti, sia la stessa il gruppo italiano che anche la comunità degli imprenditori italiani a Mosca, sì, è stata una decisione inattesa. Davvero non si pensava che Putin, che ha sempre detto che avrebbe comunque accolto a braccia aperte e comunque protetto le imprese occidentali, anche di quelli appunto che vengono definiti paesi ostili, che comunque avessero scelto di continuare a lavorare in Russia. Questo naturalmente bisogna chiarire che non è un andare contro le sanzioni, perché produzioni come quella di Ariston Thermo, che produce nello stabilimento della regione di Leningrado, che ancora si chiama Leningrado, produce impianti di riscaldamento, queste non sono settori coperti dalle sanzioni, e quindi sono scelte dei vari gruppi occidentali che in varie maniere, perché poi sono situazioni diversissime tra loro. C'è chi, come Ariston Thermo, che aveva comunque deciso di sospendere, dopo l'inizio della guerra, di sospendere gli investimenti, ma di continuare l'attività lì. C'è chi cerca invece di vendere, come aveva segnalato Bosch, la tedesca che ha coperta dallo stesso decreto che ha riguardato Ariston. Chi cerca di in qualche modo di venire via, spesso le autorità russe allora vanno a colpire proprio questi, perché per impedirgli di lasciare il paese. Nel caso italiano c'è forse da collegare questa decisione, appunto, che non era prevista e che non era attesa, potrebbe essere legata al fatto che l'Italia in questo momento è il presidente di turno del G7, e il prossimo giugno ci sarà, naturalmente sappiamo, il summit dei leader, che dovranno prendere una decisione a cui la Russia guarda molto da vicino, cioè la decisione di usare i beni che sono stati congelati per ora, solo congelati, le attività, le riserve della Banca Centrale Russa in Europa e in America. Si potrebbe decidere, come vorrebbero gli Stati Uniti, non solo di congelarli, quindi di lasciarli lì, ma di usare quei soldi, soprattutto gli interessi su quei 300 miliardi in tutto, usarli a favore dell'Ucraina. La Russia è assolutamente, ovviamente, contraria a questo, e usa un po' in una specie di, si potrebbe dire, di ritorsione, anche di ricatto, in fondo, di quelli che sono appunto le attività occidentali in Russia, per dire: anche noi possiamo colpirvi e farvi del male.
Certo, Antonella, e allora io a queste cose giustissime che tu ricordavi ricordo brevemente alcuni numeri: sono 21,5 miliardi di euro il valore dei beni congelati russi dunque nell'Unione Europea, 300 miliardi il valore delle attività della Banca Centrale di Russia bloccati nei paesi dell'Unione Europea e a cui tu facevi riferimento. Immaginiamo gli interessi che si generano da 300 miliardi, 48 miliardi di euro il valore delle esportazioni in Russia oggetto di sanzioni. Brevemente ricordo che il gruppo Ariston giustamente si è detto sorpreso da questa decisione, il ministro Tajani ha subito convocato l'ambasciatore russo per questa vicenda, Tajani stesso ha detto il governo è pronto a tutelare tutte le imprese, però l'ambasciatore, e vado a recuperare le sue dichiarazioni, Mosca, e nello specifico l'ambasciatore russo Paramonov, ha rigirato la frittata, diciamo così, ha ricordato agli interlocutori che Mosca ha sempre attribuito particolare importanza alle proficue, reciprocamente vantaggiose relazioni commerciali ed economiche con l'Italia, di fatto ha puntato il dito su sull'Italia come uno dei paesi che in questo momento ha un atteggiamento ostile. E Antonella Scott, collega del Sole 24 Ore. Antonella, le sanzioni famose scattate il giorno dopo l'attacco di Mosca a Kiev, di cui abbiamo dato anche la consistenza, alla fine di questi 2 anni e passa dall'invasione russa dell'Ucraina, hanno avuto effettivamente effetto o, come si è detto poche settimane fa in occasione della rielezione di Putin, in fin dei conti la popolazione russa le ha poco sentite?
Certo, sì, quello che noi possiamo vedere così all'apparenza sembrerebbe proprio questo, cioè che alla fine il tracollo che si era ipotizzato all'inizio con delle sanzioni davvero senza precedenti non è avvenuto, tant'è vero che noi continuiamo, noi europei, nell'Unione Europea, continuiamo a fianco degli Stati Uniti ad aggiungere nuovi pacchetti. Il pacchetto che si sta discutendo in questi giorni a Bruxelles è ancora oltre e potrebbe arrivare a colpire gli acquisti, che alla fine sono continuati, di gas naturale liquido russo da parte dell'Europa. Quindi noi vediamo che comunque non si è riusciti, naturalmente non è più possibile bloccare la possibilità della Russia di andare comunque a vendere, ad avere scambi, a continuare scambi con il resto del mondo che non partecipa alle sanzioni. Nello stesso tempo vediamo che ci sono anche dei modi per aggirare le sanzioni, o comunque, appunto, come nel caso del gas, ancora non si era arrivati a comprendere anche questo settore. Quindi noi poi, se vogliamo provare a dire ma le sanzioni funzionano o no, di sicuro quello che è ovvio è che non hanno tolto a Putin nessuna la voglia di smettere, di mettere fine alla guerra in Ucraina. Le fonti di finanziamento la Russia le continua a trovare, magari ridotte, ma le trova altrove. E se certamente le sanzioni incidono e nel lungo termine stanno minando, stanno già avendo effetto e portano via tanto all'economia russa, tutto quello che era la collaborazione con l'Occidente, ma sicuro non agiranno abbastanza in fretta per noi, per chi desidera, per chi vuole vedere la fine della guerra in Ucraina.
Chiaro. Antonella, tu ricordavi che Ariston per esempio rientra tra quei settori che non facevano parte dei settori industriali colpiti dalle sanzioni. Un altro dato che mi ha colpito in queste ore è il fatto che le banche occidentali paghino, e adesso recupero il dato, circa 800 milioni da banche occidenti in Russia, 800 milioni di euro in tasse al Cremlino. Ovvero, questo per dire, Antonella, che comunque il flusso verso la Russia anche di tasse o quant'altro sta continuando.
Sì, ecco, questo dato che hai citato è il frutto di una inchiesta molto importante pubblicata oggi dal Financial Times, che appunto è andato a vedere quanto i profitti delle banche occidentali che sono rimaste in Russia, quanto poi si traducono in tasse pagate al Cremlino, e quindi questi 800 milioni che certamente sono, possiamo dire che sono soldi che vanno nelle casse russe, quindi a alimentare lo sforzo bellico in Ucraina. Questo appunto fa parte di un quadro che è davvero difficile riassumere e semplificare, perché è fatto appunto anche di banche, c'è chi è determinato a restare, c'è chi invece non sta cercando il modo di venire via, e però il Cremlino fa di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a chi sta cercando comunque di venire via senza perdere tutto, perché ci sono stati casi come la Danone, il gruppo francese, ora stiamo andando al di là del campo delle banche, però comunque gruppi occidentali che sono costretti a venir via, a vendere proprio per prendere le distanze, ma perdendo tutto. C'è Heineken, gruppo della birra, che ha ceduto le sue attività per somme simboliche, quindi Sono situazioni comunque molto complesse.
Ecco, questo è un argomento molto interessante che inevitabilmente non riusciamo ad esaudire in pochi minuti, però io ricordo il reportage della collega Antonella Scott del Sole 24 Ore. Antonella, ci vuoi ricordare, se non sbaglio, è stato pubblicato già a metà aprile, la vita a Mosca dopo 2 anni di sanzioni, stiamo meglio di prima, per chi fosse interessato ad approfondire questo argomento?
Sì, è stato un po' il risultato di un viaggio in cui ci si rende conto come appunto alla fine il motivo, la ragione del successo comunque che Putin continua a avere, della popolarità che continua a avere, è che comunque il tenore di vita della maggior parte della popolazione, o comunque di quelli che sono la sua base di elettorato, sono persone che stanno meglio. Rispetto è un star meglio relativo,
certo.
Se pensiamo a quello che invece hanno perduto, quelli che invece sono più integrati con il mondo occidentale. Ecco, però la massa, la gran parte dell'elettorato che si affida a Putin ha visto aumentare i propri redditi e quindi continua a sostenerlo.
Bene, bene, grazie ad Antonella Scott, grazie Antonella e buon pomeriggio.
Arrivederci.
E noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
E ripartiamo Focus Economia in studio Vincenzo Miglietta. Spazio ora ai mercati, l'approfondimento sulla giornata dei mercati internazionali. Lo facciamo grazie al contributo del collega di Radio Core Andrea Fontana. Buon pomeriggio Andrea.
Buon pomeriggio a te Vincenzo.
Allora Andrea, la scorsa settimana mercati abbastanza frizzantini, direbbe qualcuno, questo inizio di settimana sembra più interlocutorio.
Sì, è stato un inizio di settimana interlocutorio, come dici. Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni con un rialzo dello 0,1% e ha viaggiato sostanzialmente sulla parità, così come gran parte degli altri indici. Ha fatto un più eccezione Madrid per una certa debolezza legata anche all'incertezza sulla tenuta del governo Sanchez dopo l'inchiesta che ha riguardato la moglie del primo ministro. Quindi Madrid ha chiuso leggermente in calo. Per quanto riguarda Piazza Affari e le borse europee, l'attesa è soprattutto sull'incontro di politica monetaria, sul comitato di politica monetaria della Federal Reserve, che inizia domani per concludersi mercoledì. Non sono attese mosse sui tassi di interesse, ma è attesa la conferenza stampa del presidente Jerome Powell, che potrà dare delle indicazioni sulla politica monetaria americana, soprattutto della seconda parte dell'anno. Oggi a Milano bene le utility, se guardiamo ai settori, A2A in particolare, un po' di debolezza per le banche, che erano state comunque tra le migliori nelle ultime sedute, in attesa delle trimestrali che inizieranno a breve anche per le big del listino milanese.
Ecco Andrea, ci dicevi attesa sui mercati internazionali per le prossime mosse delle banche centrali, anche se non sono imminenti, ma già le indicazioni della Fed potrebbero comunque farci capire dove andremo nei prossimi mesi. Ma tornando a Milano, cosa ci dici su Telecom Italia?
Telecom ha avuto una buona giornata, ha guadagnato l'1,6%, il fattore principale è stata una notizia che è arrivata dal Tribunale di Milano, che ha deciso di sequestrare una cifra consistente di circa 250 milioni che era stata congelata qualche mese fa nell'ambito di un'inchiesta che non vede indagata Telecom Italia, ma che riguardava presunte truffe sui cosiddetti servizi di valore aggiunto, servizi telefonici. telefonici di valore aggiunto. Questa è una buona notizia il dissequestro, anche perché su Telecom abbiamo visto anche nelle scorse settimane c'è una grandissima attenzione su ogni notizia positiva. Peraltro è un titolo che è caratterizzato da molte posizioni di corte, quindi posizioni ribassiste sul titolo, quindi ogni notizia positiva porta con sé una reazione abbastanza amplificata. Ma oggi ha parlato anche il primo azionista di Telecom Italia, Vivendi, che ha presentato i conti trimestrali e ha confermato, diciamo, la sua posizione contraria alle modalità e ai valori della vendita della rete di Telecom per come sta avvenendo, ma non contraria, diciamo, di per sé al riassetto nel suo complesso. E quindi bisognerà, quello che si aspetta adesso per Telecom è soprattutto che vada avanti questa operazione fondamentale, che è quella appunto del riassetto e della separazione della rete infrastrutturale.
Benissimo, benissimo. Grazie ad Andrea Fontana, collega di Radio Cor. Chiudiamo qui il punto sui mercati e veniamo a parlare di autotrasporto. E lo dicevamo in apertura di programma, il settore dell'autotrasporto ci offre diversi spunti, dalle infrastrutture al problema, come è il caso di oggi, del lavoro che manca. Nello specifico vi è una carenza di autisti non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Ne parliamo allora con il nostro ospite Patrizio Ricci, presidente nazionale di CNA FITA. Buon pomeriggio Ricci.
Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
Ecco, Presidente, non è una novità la carenza di autisti, e allora le chiedo, proprio perché non è una novità, cosa si sta facendo perché questo lavoro, che indubbiamente è molto faticoso, è di concentrazione, di spostamenti, di lontananza da casa e dalla famiglia, possa diventare allettante per tanti giovani?
Ma diciamo che facendo una battuta le stiamo provando proprio tutte, nel senso che addirittura anche attraverso Albo, no, gli autotrasportatori, su cui tutte le imprese sono iscritte, mettendo risorse importanti, abbiamo messo lì 1 milione di euro, che dando 2000 euro a chi all'interno dei CFP, che sono i centri di formazione professionale, riescono a prendere una patente, cioè praticamente pagandogliene la metà. Abbiamo già avuto 780 richieste, ma col 1 milione di euro cuberemo 500 risorse, le chiamo così, o no? 500 persone che riusciranno a prendere questa patente. Cioè, le stiamo un po' provando tutte, perché evidentemente serve la patente di guida, e di conseguenza serve questo tipo di formazione, anche se nel nostro mondo chi guida i nostri veicoli ha in mano le astronavi, le voglio dire così, perché ormai abbiamo raggiunto livelli di sicurezza, livelli di comfort all'interno comunque di questi veicoli, ma è evidente che il grande scoglio è il costo della patente, che evidentemente un giovane che non ha mai lavorato, se non ha alle spalle una famiglia che lo sostiene, non riesce ad affrontare.
Ecco, Presidente, innanzitutto lei diceva riusciremo forse a mettere a terra, come si usa dire ora, circa 500 persone, giovani che saranno avviati alla vostra categoria, ma se non sbaglio mancano in Italia circa 20.000 conducenti di mezzi pesanti. Ma venendo ai costi della patente, li ha già accennati, ce li vuole ricordare il perché sia così respingente per un giovane affrontare questi costi?
Consideriamo che il costo della patente varia in base un po' anche a dove si trova nell'area italiana, cioè al sud costa qualcosa meno, al nord costa qualcosa di più, partiamo dai 4.000 ai 5.000 euro per riuscire a fare tutto il percorso, cioè certo. Il percorso patente B, il percorso patente C, c'è una CQC, perciò un 180 ore o 250 se uno ha solo 18 anni per raggiungere questa qualificazione, poi c'è la E, che è un supplemento di patente per poter avere i rimorchi o semirimorchi che vengono trainati dai veicoli, perciò un percorso importante all'interno delle scuole guida, che però alla fine non formano l'autista, perché tutte le nostre aziende trasportano merce diversa, perciò le cisterne, i ribaltabili, i container, gli animali vivi, non lo so, cioè chi più ne ha più ne mette, e lì serve altra formazione che si assumono le aziende. Perciò a questo punto qui sarebbe forse il caso che anche all'interno di percorsi scolastici ci sia una formazione adeguata e specifica. Secondo me sì, cioè nell'arrivare poi intorno ai 18 anni, quando uno esce, no, e ha l'età per poter avere la patente, avere già quel tipo di formazione ad essere pronto per il nostro mestiere. Certo è che c'è una disparità tra quello che serve e quello che c'è, evidentemente la forbice è molto aperta, cioè se uno riesce a formare 500, 1000 persone, ne mancano 20.000, certo, si fa una certa fatica.
Lei accennava anche al fatto dell'abbassamento dell'età per conseguire la patente, però ci stava dicendo adesso che a 18 anni già si può iniziare il percorso, quindi l'abbassamento da 21 a 18 anni, scusi la mia ignoranza, ma dove si innescherebbe in questo caso?
No, c'è sempre un percorso comunque all'interno scolastico che, cioè, ma proprio di età fisica dei 18 anni. C'è un ragionamento sulla CQC, cioè bisogna fare tutto il percorso delle 250 ore, però alla fine il ragionamento qual è? Che uno deve conseguire prima la patente B, sì. Perciò già deve aspettare 6 mesi, cioè deve fare tutto questo tipo di percorso, poi cominciare a fare il percorso sulla patente C. Presa la patente C, deve fare il percorso sulla CQC, perciò 250 ore. Cioè, capisce che capiamo, no, che è un percorso lungo che si potrebbe accorciare cominciando magari da un percorso scolastico.
Scolastico, certo.
Cioè, che perciò uno a 18 anni già questa parte l'ha già fatta. Di conseguenza questo ridurrebbe un po' i tempi.
Presidente, certo. Un'ultima domanda, in un paese ideale, mettiamo così, che il percorso scolastico e poi le vostre aziende mettiate i giovani nelle condizioni per prendere questa patente, invece il resto, quello che è fuori e quello che il mezzo pesante deve affrontare ogni giorno, in Italia è a livello degli altri paesi europei o anche qui c'è da lavorare? Cioè il mezzo quando esce dalle vostre aziende può circolare in maniera efficiente? O vi sono delle barriere? Un minuto,
no,
di risposta, grazie.
Noi consideriamo che l'Italia, cioè noi abbiamo questo concetto nel paragonarci a territori completamente diversi che sono Francia, che sono Germania, dove sono piatti. Noi abbiamo le montagne, abbiamo i fiumi, abbiamo paesi piccoli, aziende piccole che hanno bisogno di essere soddisfatti nel mondo dell'autotrasporto. Perciò, cioè, considerate che per noi l'ultimo miglio sono 300-400 chilometri fatti in paesi piccoli non serviti da infrastrutture, cioè serve veramente o no un cambio di passo in questo paese nella costruzione di infrastrutture, no, che siano all'altezza di quello che sarà il paese. Secondo me stiamo perdendo, no, questa occasione, certo, del PNRR che deve andare in quella direzione.
Ma, Presidente, grazie al Presidente Patrizio Ricci, Presidente Nazionale di CNA, restiamo ottimisti, Presidente.
Sì, siamo sicuramente sempre ottimisti, questo è il bel paese.
Certo, grazie, noi ci fermiamo per il GR delle 18.
Sei un professionista dell'edilizia. C'è un podcast per ogni momento della giornata, con 24 ore podcast, la piattaforma che raccoglie il meglio della produzione di Radio 24 e il Sole 24 Ore. News, serie, approfondimenti, storie. 24 ore podcast, tante voci, un ascolto unico.
Focus Economia.
Riprendiamo Focus Economia solo per dire brevemente che sul tema degli autotrasporti avete mandato tantissimi messaggi al 349-238-6666, grazie innanzitutto per questa vostra collaborazione. Nessuno di noi ha mai detto che solamente i giovani devono accedere a questa professione, è solamente una constatazione che al momento gli autisti dei mezzi pesanti hanno un'età media e sono numeri delle varie categorie che si assesta tra i 50 e i 55 anni. Nessuno toglie che se qualcuno a quest'età, tipo la mia, e voglia fare questo percorso, ne ha tutta il diritto e libertà di farlo. E poi un altro ascoltatore ci segnala che non è tanto il costo dell'accesso della patente quanto poi gli stipendi, che secondo questo nostro ascoltatore non sarebbero all'altezza. Ecco, questa è un'altra domanda che la prossima volta rivolgeremo ai nostri ospiti. Rimanendo in tema di lavoro, anche perché siamo all'antivigilia del primo maggio, i temi su questo settore, se lo vogliamo chiamare così, sarebbero tantissimi, ma il nostro approfondimento oggi si dedica all'attenzione sulla sicurezza sul luogo di lavoro, perché purtroppo passano gli anni e i numeri delle morti e degli incidenti restano gli stessi, se non in aumento. Dunque cerchiamo di capire cosa si sta facendo, cosa stanno facendo le autorità, anche il governo stesso. Domani c'è un nuovo provvedimento che però è più rivolto ad incrementare le assunzioni con defiscalizzazioni varie. Dunque il nostro approfondimento è dedicato invece all'inasprimento da parte del governo, con un recente decreto, delle sanzioni e dei controlli su appalti e subappalti. Per affrontare questo argomento abbiamo due graditissimi ospiti. Vado a presentarli. Abbiamo con noi la dottoressa Francesca Coin, sociologa e docente dell'università e universitaria nel Centro di Competenze Lavoro Welfare Società del Dipartimento di Economia Aziendale, Sanità e Sociale DEAS della SUPSI in Svizzera. Buonasera Coin.
Buonasera a voi.
Grazie dottoressa della sua partecipazione. Poi l'avvocato dottore Giampiero Falasca, giuslavorista, partner dello studio legale DLA Piper. Buonasera Falasca.
Buonasera a tutti voi, buonasera.
Grazie della sua partecipazione. Falasca, parto da lei, se ci ricorda, non brevemente perché abbiamo tempo, compatibilmente poi con la pausa delle 18.15 con il traffico, ma fino alle 18.30, se ci ricorda come sono state inasprite le regole per quanto riguarda appalti e subappalti. Ricordiamo recentemente lo sconcerto che c'è stato e che ha rimesso in moto un po' il dibattito su quell'appalto di quel edificio in costruzione del supermercato a Firenze. Falasca, prego.
Sì, allora intanto diciamo una cosa a livello di metodo, che non è il massimo della vita legiferare il giorno dopo tragedie di quel tipo, perché Concordo. Si rischia chiaramente di perdere lucidità. E la seconda cosa che io ho di modo di scrivere proprio sul Sole 24 Ore il giorno dopo l'incidente, è che la prima emergenza che abbiamo nel nostro paese è quella della cultura della sicurezza, che ancora non è prassi costitutiva di chi organizza i cantieri e anche di chi ci lavora, quindi è una questione molto più ampia delle sanzioni. Detto questo, il governo...
Questo per dire, mi scusi, che le decisioni prese sull'onda dell'emotività sono sempre forse non le più corrette.
Non sì, però detto questo, la spinta della politica, maggioranza, opposizione, rispetto, è quella di appena c'è una tragedia di fate qualcosa, e qui il governo diciamo non riesce a sfuggire dalla tentazione di fare qualcosa, e devo dire la verità, però approva delle misure che sono tutte assolutamente di buon senso. Fondamentalmente sono tre gruppi di misure nel decreto 19 del 2024. Ci sono sanzioni, ci sono rafforzamenti di responsabilità e ci sono incentivi. Sulle sanzioni si ritorna a una tecnica che già era usata qualche anno fa e poi è stata abbandonata, cioè se l'appalto è illecito, cioè non è diciamo conforme ai dettami del codice civile, si reintroduce una sanzione penale in aggiunta a quelle che già esistevano, e quindi i responsabili dell'appalto illecito subiscono resto o l'ammenda a seconda dei casi. La seconda questione molto importante, perché mette fuori mercato le aziende regolari, è quella della parità di trattamento. Anzi, secondo me questa è la misura più importante. Cioè si prevede l'obbligo per le aziende appaltatrici e subappaltatrici di rispettare le norme del contratto collettivo più affine, diciamo così, all'attività appaltata. Potrebbe sembrare un'ovvietà, una cosa scontata, ma purtroppo a volte le gare per aggiudicarsi gli appalti si giocano stanno facendo leva sul costo del lavoro, che dovrebbe essere un dato omogeneo, cioè il costo di un'ora di un operaio non dovrebbe
non
essere
può, certo.
opinabile, non può essere, se è diversa c'è un problema. Allora qui si riintroduce un principio di par condicio assolutamente sano. La terza area, quella di incentivi e opportunità, prevede sia una lista di conformità, cioè si farà un elenco delle aziende che hanno subito un'ispezione e che sono risultate regolari, queste aziende per un anno potranno non avere altre ispezioni, e poi si introduce un meccanismo che qualcuno di noi ha avuto la sfortuna di sperimentare personalmente, quello della patente a punti. Uso il gergo, no? Sapete che se prendo un eccesso di velocità, un passo corroso, quant'altro, mi scalano i punti. Quando arrivo a zero non ho più la patente. Dal 1 ottobre, per operare nei cantieri, bisognerà avere almeno 15 punti. Si partirà da una dotazione di 30 e ad ogni infortunio, a irregolarità riscontrata, una serie insomma di eventi dannosi, certo, per la sicurezza sui cantieri, si perderanno dei punti. Sotto i 15 punti non si potrà
Falasca operare. La blocco perché prima della pausa vorrei un brevissimo commento della, certo, Francesca Coin. Dottoressa, aggiungiamo sanzioni e nuove norme, e sono tutte apprezzabilissime, ma dal suo punto di vista, in base alla sua esperienza, va cambiato anche l'approccio che abbiamo tutti noi nell'affrontare nel lavoro, e in questo caso stiamo parlando di appalti, chi gestisce poi una forza lavoro, chi si aggiudica questi appalti, è forse anche un fatto culturale di approccio al lavoro?
Ma diciamo che sì, diciamo che insomma, uno dei temi diciamo con cui abbiamo discusso incontro, questa conversazione di oggi è il tema dell'integrità psicofisica, quindi entrando nel merito non solo appunto della sicurezza, però anche del deterioramento delle condizioni della vita mentale dei lavoratori. Il testo pubblicato oggi si riferiva proprio ai dati spaventosi che possiamo riscontrare in tutta Europa. Di fatto il deterioramento della salute mentale di chi lavora è coinvolta circa una persona su tre, se siamo gli dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Quello che sembra aumentare il pensiero venendo incontro a quello che stava di europeo stesso, da basse retribuzioni, crescente precarietà, che impattano appunto la salute di chi lavora. Quindi quando parliamo al fine di tutela dell'integrità psicofisica, dobbiamo alla fine tenere in considerazione tutta una serie di fattori, tra cui sicuramente gli appalti, tuttavia cultura del lavoro, condizioni di lavoro sempre più precarie, controllo sul lavoro crescente, che appunto secondo numerose statistiche può essere.
Allora, il collegamento non era già il massimo, adesso forse abbiamo perso Francesca Coin, ne approfittiamo per andare con il traffico, recuperiamo la nostra ospite e di nuovo insieme.
Focus Economia.
Di nuovo insieme, stiamo parlando di lavoro, soprattutto di sicurezza sul lavoro. Mancano praticamente, siamo all'antivigilia del 1° maggio, e sono temi questi che dovremmo sentire vicinissimi a noi tutti i giorni, ma soprattutto quando ci avviciniamo a questa data prendiamo spunto anche per tornarci sopra. Stiamo parlando con Giampiero Falasca, con Francesca Coin. Torno al dottor Falasca perché stavamo parlando delle novità del decreto 19 per quanto riguarda appalti e subappalti. C'è un giro di vite sulle sanzioni, sulle responsabilità e sugli incentivi. Dottor Falasca, secondo lei, già ci diceva che vanno nella giusta direzione, ma se si potesse affrontare il tema con una maggiore tranquillità, non sotto la pressione magari di eventi di cronaca o per le forze politiche in vista delle elezioni di turno, quale sarebbe la priorità delle priorità secondo lei per cercare di portare più sicurezza sul luogo di lavoro?
Ma guardi, in parte l'ho anche anticipato prima, no? Fermo restando che appunto accolto bene, secondo me sono misure giuste e quindi daranno una mano nel costruire anche appunto nel consentire a chi fa vigilanza di andare nei cantieri e a fare i controlli, no? Però noi usciremo da questo problema solo quando la cultura della sicurezza farà un salto della qualità. Illudersi che le sanzioni, ogni volta che c'è una tragedia alziamo le sanzioni, abbiamo risolto, purtroppo ci fa lavare la coscienza, ci mette a posto, ci fa sentire che abbiamo fatto qualcosa, ma non ci porta avanti. Oggi, se andiamo soprattutto in quelli di medie e piccole dimensioni, in un cantiere, entriamo a sorpresa, ci accorgiamo a occhio nudo, anche non essendo tecnici, di quali e quante piccole e grandi dimenticanze ci sono sulla sicurezza. Addirittura a volte camminando con la macchina guardiamo dei cantieri e vediamo che mancano imbracature, cose, insomma piccole e grandi violazioni. Quindi serve un salto in avanti nella cultura della sicurezza, deve coinvolgere tutti, deve diventare un po' come la raccolta differenziata. Chi lavora nei cantieri, la prima responsabilità è ovviamente delle aziende e dei datori di lavoro, sono loro che devono stimolare questa cultura, ma anche chi lavora deve collaborare, deve sentire l'urgenza e l'importanza di fare le cose secondo i canoni di massima sicurezza, altrimenti solo con le sanzioni non ce la faremo mai.
Certo, adesso io dirò qui una logicamente è una provocazione, questa è la mia premessa e quindi spero che tutti capiscano che è una provocazione. Falasca, è possibile che questo over presenza di norme poi rendano i cantieri pieni di burocrazia e quindi più soggetti ad incidenti imprevedibili? Sto dicendo forse una castroneria?
No, non è una castroneria. Allora, diciamo così, la metterei leggermente in maniera diversa, però ha molto senso la provocazione. Noi abbiamo un testo unico sulla sicurezza del 2008, che è un ottimo testo unico, ma è di una grande pesantezza. A volte la totale rispondenza a quel testo unico dà la sensazione di aver fatto il massimo sulla sicurezza, quando invece poi vediamo che magari ci sono degli errori banali. Quindi diciamo che rischia un po' una regolamentazione pesante di spostare il focus troppo sulla forma e poco sulla sostanza. Per questo appunto parlavo di problema di cultura della sicurezza. Forse un problema legato anche al fatto che ce ne occupiamo troppo noi giuristi e meno altri esperti di altre discipline, però ragioniamo sempre in termini di formalità, formalismo, sanzioni, adempimenti che servono, non voglio essere frainteso, servono e sono necessari,
certo.
Ma non sono diciamo, c'è già una sconfitta quando si sta parlando della sanzione, il fatto è già accaduto quando parliamo della sanzione. Invece bisognerebbe investire tantissimo, ad esempio, sulla formazione, anche che è un tema messo sempre un po' lì come ancillare. E non ultimo, lo ripeto, anche qua è una piccola provocazione, anche chiedere la collaborazione dei lavoratori, che non sono i responsabili, sono i danneggiati di questa situazione, ma devono collaborare anche loro in maniera attiva per la realizzazione delle misure di sicurezza.
Per poter capire, e parlo per esperienza personale, che tante volte uno non si rende conto dei mezzi infortunistici che magari la propria azienda mette a disposizione, li considera superflui e invece magari nel momento della disattenzione sono utilissimi. A me interessa, Falasca, concentrarmi sul tema dei subappalti. Il subappalto nasce, immagino io, per rendere più elastico la realizzazione di qualcosa, perché sennò perché ci sarebbe la necessità che l'appaltatore che ha vinto la gara faccia un subappalto? Perché immagino che per determinate lavorazioni la piccola azienda specializzata nel mettere quella trave o fare quel lavoro sia più efficiente della casa madre, diciamo così. Però è proprio qui, in questo passaggio di consegne, che molte volte, in base all'esperienza, si è visto sorgono i problemi.
Allora, intanto partiamo da un punto, che in un'economia moderna non se ne può fare a meno. Prendiamo l'esempio della costruzione, non so, io sono a Roma, si parla da decenni di costruire lo stadio, ok? Sì. Se io prendo un general contractor che deve fare lo stadio, non posso pensare che abbia dentro tutte le competenze per fare la parte edilizia, la connessione wifi, le strade e quant'altro. Certo. Quindi quel soggetto dovrà dotarsi di una serie di imprese che anch'esse avranno poi bisogno di specialisti su un'opera così complessa. Quindi pensare che non esistano i subappalti significa rimettere le lancette e l'orologio a 2 secoli fa. E questo è il primo punto. Qual è la questione che si viene a generare con i subappalti? Che a volte, quindi casi diversi dall'esempio che ho fatto, il subappalto non è una necessità produttiva, economica, ma serve a spezzettare in tanti soggetti le responsabilità. Quindi ho 100 lavoratori che riempiono il magazzino, ma li metto sull'impresa A, do l'appalto all'impresa A, che dà il subappalto all'impresa B, che lo dà all'impresa C, e questi 100 vengono assunti dalla C. Quindi crea una catena lunga dove nessuno è responsabile di nulla e chiaramente si allentano le misure di sicurezza, gli standard di tutela. Quindi sono due cose diverse. Quando ad ogni tragedia, se lei ha notato, il subappalto va sul banco degli imputati. Sì. Questo è un errore concettuale, perché quello è lo strumento che, per gli esempi che ho fatto, può dare esiti addirittura virtuosi. Cioè, come faccio a fare lo stadio?
Per l'esempio che lei ha fatto, neanche il grande player che vince l'appalto può essere responsabile, lei mi dice, dei lavoratori subappaltanti. Questo è chiaro. Dall'altra parte, questa tecnica di frazionare poi le responsabilità mi sembra palesemente debole.
Sì, poi ovviamente c'è una cosa che si chiama responsabilità solidale, per cui il committente rimane comunque coinvolto, però diciamo così che quindi l'appalto può essere una patologia o un meccanismo sano, dipende come lo si è, come la strada. Non è che la strada è assassina, se uno va a 200 all'ora produce incidenti, se va nei limiti di velocità non succede nulla. E quindi è un po' una polemica, secondo me, sbagliata. Ecco, le misure di cui parlavo prima, ritorno su questa, ce n'è una veramente importante: la parità di trattamento. Evitare che le ditte subappaltatrici facciano a gara a chi paga di meno i lavoratori, è un punto.
Io pensavo che questa cosa qui neanche esistesse, ma ci dà una bellissima notizia, nel senso che si potesse fare risparmio sul costo del lavoro in base alle zone d'Italia, immagino io, in base alle aziende. Non pensavo fosse una cosa che esistesse, ma evidentemente ci si mette un punto fermo. Allora, messo il punto fermo sul costo del lavoro, credo che forse andrebbe messo un punto fermo anche sul fatto che invece i costi di realizzazione di un'opera non possano essere poi abbattuti più di tanto affinché vi sia la possibilità di aggiudicarsi un appalto.
Sì, addirittura per l'edilizia c'è l'indice di congruità sempre del costo della manodopera, perché è vero, la questione, insomma, le imprese appaltatrici e subappaltatrici dovrebbero concorrere sulla loro capacità, sulla loro progettualità, sulla loro efficienza organizzativa, andare su dei costi che dovrebbero essere fissi sicuramente significa che c'è qualche trucchetto. Sai come si realizza sul personale? Metto in appalto una certa attività, un servizio, arriva l'impresa che applica il contratto collettivo del terziario, perché facciamo vita a un'attività di terziario. Cioè,
abbiamo 30 secondi, Falasca, mi scusi.
Sì, arriva un'altra che mi applica il contratto delle pulizie. Chiaro. È chiaro che non c'è concorrenza sana. No. Ecco, tutto questo.
Allora, il tema del lavoro resta fondamentale per noi di Focus Economia, per noi di Radio 24. Allora io ringrazio Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista. Buonasera Falasca.
Grazie a lei.
Grazie. I nostri ascoltatori si saranno accorti che non abbiamo recuperato la dottoressa Francesca Coin perché il collegamento non lo ha consentito. Mi sarebbe piaciuto approfondire gli aspetti sociologici legati al mondo del lavoro. Tra tutti, dopo la pandemia la situazione è peggiorata. Un'indagine Eurobarometro mostra che nel 2023 quasi una persona su due, il 46% della popolazione, riportava problemi emotivi come depressione o ansia, con tutte le ricadute queste sul mondo del lavoro. Ne parleremo in una prossima puntata. Siamo ai ringraziamenti. In regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Anna Riva, in redazione Andrea Galliano e Marco Lombardo. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Ora la Zanzara.